al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Non tutti i ragazzi italiani di oggi sanno chi fosse Stalin, come non tutti i ragazzi ungheresi conoscono il nome di Matthias Rákosi, allora segretario del Partito Comunista Magiaro e primo ministro. Tutti e due parevano disporre al loro piacimento della vita e della morte di qualunque cittadino. Chiunque si mostrasse poco incline ad accettare il nuovo regime veniva minacciato, imprigionato, ridotto alla fame, torturato. Un grande esercito di aguzzini, di spie, di delatori si era sparpagliato per il paese. Essere svegliati di notte, tirati fuori dal letto e portati in prigione o fatti sparire per anni nei campi di lavoro poteva capitare a ogni cittadino. A questo stato di cose gli ungheresi si ribellarono il 23 ottobre di 50 anni fa, dopo una giornata di manifestazioni politiche in vari punti della città. Verso sera, davanti alla sede della radio ungherese, si aprì il fuoco contro i dimostranti. Mucchi di cadaveri venivano buttati su camion che sfrecciavano via nel tramonto. Si insediò un nuovo governo. Lavoratori, impiegati, intellettuali, studenti si riversarono per le strade, chiedendo maggiori libertà, neutralità politica, non interferenza di potenze straniere. Sembrava una grande festa, una folla tumultuante discuteva per le strade. 12 giorni dopo entrarono in Ungheria i carri armati sovietici. A Budapest, praticamente a ogni angolo di strada ce n'era uno. Ci furono combattimenti incredibilmente sbilanciati dalla parte degli occupanti. Il mondo stette a guardare. Le potenze occidentali tennero fede al patto di spartizione del mondo. Tutto finì nella repressione, impiccagioni, torture, arresti, ma l'atroce divisione del mondo, quella precisa volta, cominciò a incrinarsi finché 33 anni dopo, nell'89, non si ruppe. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Abbiamo aperto la trasmissione di oggi, 23 ottobre 2006, con le parole scritte da un regista, uno scrittore, un intellettuale, Giorgio Pressburger, ungherese ma da anni insegna, lavora in Italia. Le parole che ricordano quanto avvenuto 50 anni fa, la rivoluzione ungherese, una storia che in questi giorni viene riproposta anche dai giornali italiani, che inizia proprio il 23 ottobre, quando la rivolta antisovietica inizia con una manifestazione pacifica di studenti che protestavano per la repressione in Polonia. In pochi giorni si estende a tutto il paese e costringe alle dimissioni il leader stalinista, Rákosi. Poi il 25 ottobre il Partito Comunista al potere affida la formazione del governo a Imre Nagy, un riconosciuto dirigente riformista, che accoglie molte richieste di manifestazioni. A pochi giorni di distanza, il 4 novembre del 56, nella notte fra il 3 e il 4, venne arrestato il comandante dell'esercito e all'alba i carri armati sovietici entrano di nuovo a Budapest, mentre Nagy si rifugiava nell'ambasciata jugoslava. La rivolta venne repressa nel sangue, una repressione che proseguì fino al 61 e si calcola che i condannati a morte siano stati circa 300, tra cui lo stesso Nagy nel 58, mentre i processati 35.000 e gli internati 20.000. I combattimenti comunque lasciarono sul terreno più di 2.600 ungheresi. Le salme dei condannati a morte vennero gettate in fosse comuni anonime e ai loro cari non era permesso nemmeno portarvi fiori. Questo fino al 1989, una rivoluzione vicino a noi che a 50 anni di distanza fa ancora riflettere, discutere, come vedremo tra poco. E Papa Benedetto XVI ha inviato al presidente ungherese un messaggio proprio in questo anniversario. Il Papa si è unito alle celebrazioni che si svolgono a Budapest e in un messaggio il presidente ricorda con commozione i moti democratici del 56. Il coraggioso popolo di Budapest dovette confrontarsi con il proprio desiderio di libertà, scrive il Papa, a fronte di un regime che perseguiva fini difformi dai valori della nazione ungherese. E poi Benedetto XVI ricorda gli accorati appelli di Pio XII, che attraverso ben 4 vibranti interventi pubblici chiese con insistenza alla comunità internazionale il riconoscimento dei diritti dell'Ungheria all'autodeterminazione. Si è parlato a questo proposito di una voce isolata, quella di Papa Pio XII, una delle poche voci che risuonarono con autorevolezza e forza proprio per sottolineare quanto era importante quello che stava accadendo e quanto era grave la repressione di quella rivoluzione. Ascoltiamo questo celebre radiomessaggio di Pio XII datato 10 novembre 1956, cioè pochi giorni dopo la conclusione della prima parte della più violenta della repressione con cui le truppe sovietiche terminarono di reprimere la resistenza armata. Ascoltiamo Pio XII.
lo strazio del nostro cuore di padre per la iniquità consumata a rovina del diletto popolo magiaro, reo di aver voluto il rispetto dei fondamentali diritti umani, si aggiungono l'ansia per la pace minacciata e il cordoglio nel vedere indebolite le file di coloro sulla cui autorità, unione e buonvolere molto sembrava potersi contare per il progressivo ristabilimento della concordia fra le nazioni nella giustizia e nella vera libertà. Ma al di sopra di ogni altro incubo grava sugli animi il significato dei luttuosi fatti ungheresi. L'universale e spontanea commozione del mondo dimostra quanto sia necessario ed urgente il restituire la libertà ai popoli che ne sono stati spogliati. Può il mondo disinteressarsi di questi fratelli, abbandonandoli al destino di una degradante schiavitù? Certamente la coscienza cristiana non può scuotere da sé l'obbligo morale di tentare ogni mezzo lecito affinché venga ripristinata la loro dignità e restituita la libertà. Dio, 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 risuoni questo ineffabile nome, fonte di ogni diritto, giustizia e libertà, nei parlamenti e nelle piazze, nelle case e nelle officine, sulle labbra degli intellettuali e dei lavoratori, sulla stampa e alla radio. Il nome di Dio, come sinonimo di pace e di libertà, sia il vessillo degli uomini di buon volere, il vincolo dei popoli e delle nazioni, il segno in cui si riconosceranno i fratelli e i collaboratori nell'opera della comune salvezza.
E questo era il radiomessaggio di Pio XII, datato 10 novembre 1956. Papa Pacelli parlava proprio quando si era appena conclusa la repressione delle truppe sovietiche, la repressione nel sangue della resistenza armata della popolazione ungherese. E oggi Papa Benedetto XVI, in un messaggio inviato al presidente ungherese proprio nell'anniversario dell'insurrezione democratica repressa nel sangue dalle truppe sovietiche, esprime l'augurio che l'Ungheria possa costruire un futuro libero da ogni oppressione e condizionamento ideologico, auspicando che la celebrazione dei fatti del 56 sia motivo di provvida riflessione sugli ideali e sui valori morali, etici e spirituali che hanno costruito l'Europa. Dunque, quanto è importante ricordare questi fatti, quanto la memoria storica può essere importante per la coscienza civile odierna. Ne parliamo con un ospite che ci ha raggiunto al telefono, che ringraziamo molto proprio perché lo abbiamo colto mentre sta lavorando proprio su questi temi. Si tratta di Roberto Olla, giornalista, scrittore, autore televisivo specializzato proprio in documenti audiovisivi storici. Olla, buon pomeriggio, grazie per aver accolto il nostro invito.
Sì, buon pomeriggio a voi. Effettivamente mi trovo in questo momento in una saletta di montaggio del TG1 e stiamo chiudendo il servizio che andrà in onda sui fatti d'Ungheria del 56.
Ecco, che effetto fa rivedere quelle immagini? Cosa possono insegnare ai tanti giovani che non sanno magari neanche i fatti fondamentali della rivoluzione di 50 anni fa?
Beh, intanto partire dalle immagini proprio per comunicare con i giovani è fondamentale, anche perché i giovani vedono in quelle immagini altri giovani, perché ricordiamo che la rivoluzione democratica d'Ungheria cominciò proprio dalle manifestazioni degli studenti, degli universitari, che il governo di allora definì canaglie. Quelle canaglie però si ritrovarono poi con a fianco gli operai in 100.000 a marciare contro il Parlamento. Ecco, direi che far vedere le immagini ai ragazzi d'oggi, agli studenti d'oggi, significa non solo mantenere viva la memoria delle battaglie fatte per conquistare la democrazia, ma anche, sviluppare una coscienza civile, far capire che a un certo punto è necessario battersi contro le ingiustizie e che si possono ottenere dei risultati se si tiene duro.
Ecco, la storia racconta che allora l'Occidente rimase a guardare. Qualche decennio dopo, lo dicono questi giornalisti storici, era scomodo parlare della cosiddetta rivoluzione ungherese. Perché, Olla?
Sì, dunque intanto distinguiamo, è vero, l'Occidente rimase a guardare, però l'Occidente è fatto di popoli, nazioni e di governi. I governi rimasero a guardare, ma non certo la gente nelle case. Nelle case italiane si seguivano i giornali radio, si seguiva la televisione con profonda emozione per quel che stava accadendo nelle strade, nelle piazze di Budapest. Poi certo è calato un lungo grande silenzio, non c'è stato più modo se non nelle facoltà universitarie, se non tra specialisti di storia, di fare opera di divulgazione della battaglia di quei giovani del 56 e si è dovuto attendere, non solo l'89, si è dovuto attendere anche diversi anni dopo l'89 perché si spezzasse questa cortina di ferro di silenzio, questa è una vera cortina di ferro di silenzio attorno alla grande comunicazione sulla rivoluzione democratica d'Ungheria.
E questo dunque insegna che i fatti così vicini a noi, come in fondo sono i fatti di 50 anni fa, vanno sempre rivisitati con la maggiore obiettività. Questo può essere anche il compito, non solo degli storici, ma in questo caso anche di chi fa un lavoro giornalistico, un lavoro documentario.
Sì, io sostengo sempre che non si può nascondere la cronaca. Uno può provarci con diversi sistemi per 10 anni, 20 anni, 30 anni, ma prima o poi le notizie che non hai dato devono essere date, salteranno fuori da qualche parte. Allora, prima ancora che il lavoro storico, è necessario spiegare attraverso dei servizi come si è svolta la rivoluzione di Ungheria, quali sono stati i fatti che per lungo tempo non sono più stati ricordati o che sono stati raccontati male. O non raccontati per niente, quindi il giornalista in questo caso ha proprio una funzione precisa, ridare vita ai fatti di allora, poi verrà anche lo storico con i suoi giudizi, con la sua analisi, col dibattito storico sugli influssi che ebbe la rivoluzione d'Ungheria, per esempio sulla situazione italiana, perché in Italia si spaccò la sinistra, centinaia di intellettuali abbandonarono il Partito Comunista di allora, ecco, ma innanzitutto ripartiamo dai fatti, ricostruiamoli, diamo le date, diamo il numero di morti è un numero da grande battaglia proprio, ricorda le stragi della Seconda Guerra Mondiale, delle battaglie contro i nazisti, quando la resistenza si batteva contro i nazisti.
Bene, io ringrazio molto Roberto Olla per questo intervento e ti auguro buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Sta bruciando Budapest.
E dalla Budapest di 50 anni fa, che ci ha ricordato Roberto Olla, giornalista, scrittore, autore televisivo, con cui abbiamo appunto rievocato la rivoluzione del 56, passiamo alla Budapest di oggi, dove sono in corso proprio le celebrazioni per ricordare quei fatti. Celebrazioni che avvengono in un clima di tensione, perché le manifestazioni per ricordare quella rivolta si intrecciano con le contestazioni che l'estrema destra porta avanti ormai da più di un mese contro il premier ungherese, che ha ammesso di aver mentito sullo stato dell'economia per vincere le elezioni dell'aprile scorso ed essere rieletto alla guida del governo. Facciamoci raccontare quello che sta avvenendo in questo momento nella capitale ungherese, dove ci sono delegazioni da tutta Europa proprio per partecipare a queste celebrazioni, da una collega giornalista ungherese, Andreina Moravcik, che in questo momento è in collegamento con noi. Andreina, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio anche a voi. Infatti confermo che si respira ancora un'aria piuttosto tesa nella capitale ungherese. Già ieri pomeriggio, ieri mattina ci sono state delle contestazioni nei confronti del premier Ferenc Gyurcsány, che è stato fischiato dai dimostranti che ne chiedevano le dimissioni, ed è stato anche umiliato dai veterani del 56 che ieri, durante la consegna delle onorificenze al Parlamento, si sono rifiutati di stringergli la mano, quindi le contestazioni continuano. Stamattina alle ore 10 il presidente László Sólyom ha dato il via alle cerimonie in piazza Kossuth con il rituale dell'alza bandiera, alla presenza appunto di una cinquantina di delegazioni straniere, sono una ventina i capi di Stato e di Governo arrivati a Budapest, tra loro ricordiamo il re della Norvegia, il principe Filippo del Belgio, il presidente della Commissione dell'Unione José Manuel Durão Barroso e il cardinale Angelo Sodano, mano dal Vaticano. In seguito al rituale, durante il quale al suono dell'inno ungherese è stata alzata la bandiera della Repubblica Ungherese, seguita poi da quelle delle delegazioni presenti, le massime autorità hanno deposto ciascuno un fiore, una rosa bianca, su un monumento del 56 davanti al Parlamento. È da notare che il cardinale Sodano, nel deporre il fiore sul monumento, ha anche benedetto lo stesso. Alle cerimonie di stamane il Fidesz, maggior partito dell'opposizione, ed il KDNP, Partito Popolare dei Democristiani Ungheresi, comunque non hanno partecipato per via della presenza del premier Gyurcsány. Il grosso comunque delle cerimonie si è tenuto all'interno del Parlamento, antistante a Piazza Kossuth, dove prima dei discorsi ufficiali tenuti da Katalin Szili, presidente del Parlamento ungherese, dal premier Ferenc Gyurcsány e dal presidente della Commissione UE Barroso, le delegazioni straniere hanno visitato la mostra allestita per l'occasione, intitolata Grazie agli eroi della libertà. È stata poi presentata ed approvata in presenza dei capi di Stato e presidenti stranieri, ospiti, sempre all'interno del Parlamento, una dichiarazione solenne, Budapest 1956, libertà. Motto della dichiarazione è stato vivere liberamente e rispettare la libertà altrui e obbligo elementare.
Ecco Andrea, che ci sono anche manifestazioni, scusa se ti ho interrotto, di tipo culturale, con un musical sui giovani protagonisti della rivoluzione intitolato 56 gocce di sangue, poi si parla anche di un evento cinematografico con un film Libertà e Amore. Ti chiedo questo per sapere, nei giovani ungheresi, quanto è forte la memoria di quei fatti, quanto è radicata, insomma, la coscienza di quello che ha passato il popolo ungherese nel 56?
Ma guardi, per più di 40 anni, fino all'89, fino appunto alla dichiarazione di Imre Posgai, che è stato un comunista riformista, ci hanno sempre dato, anzi imposto, una versione falsa dei fatti. Quindi dicevano che si trattò all'epoca di una controrivoluzione, non di una rivolta popolare. Quindi di conseguenza anche i libri di storia che noi utilizziamo, almeno la mia generazione a scuola, davano questa versione. Poi comunque credo che l'interpretazione degli avvenimenti dipendi anche dalla famiglia di ciascuno, dalla appartenenza politica delle famiglie, dai mass media, ma anche dagli avvenimenti politici, diciamo, del dopo 89. Quindi è da ricordare che nel 94 il capo del governo è divenuto Gyula Horn, che è stato membro della VH, quindi l'ufficio per la difesa dello Stato di un tempo. E nel 2002 abbiamo avuto un primo ministro, Péter Medgyessy, che nell'era comunista fu membro del servizio segreto. Quindi io credo che questi avvenimenti fanno sì che comunque la popolazione non è unita, tanto vero che ieri al Teatro dell'Opera il Presidente della Repubblica ha fatto ricorso all'unità nazionale, dicendo che il 56 diventerà una festa nazionale solo quando si realizzerà quell'unità nazionale che caratterizzò il 56. Il problema è anche un'altra cosa, che praticamente alle cerimonie statali è stata esclusa del tutto la popolazione, quindi in piazza Kossuth erano presenti praticamente gli invitati e la polizia, la parata militare, quindi ci sono state numerose le lamentele anche da parte dei protagonisti del 56 che sono state escluse dalla manifestazione organizzata per loro.
Quindi fare memoria risulta importante ma difficile, soprattutto quando i fatti sono così vicini nella storia. Tra l'altro ne abbiamo esempi molto chiari anche in Italia per diverse feste che ricordano eventi importanti della liberazione. Io ringrazio Andrina Moravcik per questo reportage da Budapest. Buon lavoro, grazie ancora.
Grazie a voi.
Ringraziamo ancora la collega ungherese Andrina Moravcik, che con questo reportage da Budapest ci ha raccontato le celebrazioni per il 50° anniversario della rivoluzione democratica repressa nel sangue dalle truppe sovietiche proprio nel 1956. Siamo al termine di questa puntata di Al di là della notizia. Io voglio ringraziare il programma ungherese per la collaborazione, ringrazio anche Massimiliano D'Angelo e Roberta Maccaroni in console, Eva Orman e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio con i nostri programmi.